Stiamo leggendo il libro Gli scritti di Baal HaSulam, articolo da scoprire una parte di è la copertura delle due parti di Baal HaSulam. Si possono fare le domande nel nostro sito www.k.tv/shita. Le domande che hanno a che fare con il materiale studiato saranno fatte dal libro. Libro Gli scritti di Baal HaSulam, articolo scoprire una parte, coprire due parti. C'è un'abitudine dai gradi, dai grandi, le persone di Dio, che nei punti dove si scopre, dove vogliono scoprire una cosa profonda, quando iniziano l'articolo, allora dicono così: io scopro una parte e copro due parti. Ed ecco, i nostri avi erano molto, si astenevano molto da dire una parola superflua, come ci hanno istruito i nostri saggi: una parola vale una moneta, però il silenzio vale due monete. Il che significa, se tu hai una parola preziosa da dire, che vale un denaro, devi sapere che tacere e non dirla vale due monete. E si intende coloro che eiaculano parole inutili, che non servono al contenuto, ma solo per rendere il linguaggio più divertente o più ornamentato. Cioè, in modo ideale bisogna parlare solo di una cosa: come noi possiamo tenere la nostra vita nella forma necessaria, il minimo indispensabile. A parte questo, noi possiamo fare le azioni che portano solo verso lo scopo della creazione, e questo è il nostro obbligo, basta. Il resto delle cose, anche nella materialità, anche la spiritualità, la Torah, i precetti, le religioni, tutto ciò che l'uomo là si descrive, tutto questo sono cose proprio superflue. E la confusione riguardo a questo mondo è anche la spiritualità in apparenza. Sì. E questo è i nostri avi lo consideravano come una proibizione molto severa, come chiunque legge le loro parole può vedere. E allora noi dobbiamo prestare attenzione per comprendere questo loro detto che loro dicevano così tanto. Il titolo: tre tipi nell'occultamento della saggezza. E il caso è che esistono tre parti nei misteri della Torah, e in ogni singola parte ha un motivo speciale per l'occultamento, per il suo occultamento. Cioè, bisogna capire che il metodo di come l'uomo può avanzare verso il Borè, per uguagliarsi con lui, questo è lo scopo. È un metodo che deve alzare l'uomo dalla cosa, dallo stato più basso, dallo stato proprio opposto all'uguaglianza totale della forma. Pertanto deve rivelarsi in modo graduale, per non confondere, per non impaurire, per non rimandare, per essere proprio come uno strumento che assiste in ogni singolo stato e in ogni singolo momento. Questo metodo ha un accesso in apparenza a tutti, perché è consegnato tramite la parola scritta e in modo orale. E allora c'è la domanda: come influenza tutti a questo metodo? Accedono persone da generazione in generazione, ci sono coloro che sono pronti per questo e possono utilizzarlo, ci sono coloro che non lo possono utilizzare. Come fare così nella rivelazione della saggezza della Kabbalah alle creature, per fare solo la cosa utile a loro, quello che non è successo con il resto delle saggezze dell'uomo? Prego. E sono chiamati con i nomi A, quello che non è necessario, B, quello che non è possibile, C, dato il mistero del creatore solo a coloro che lo temono, e non vi è nessun dettaglio, anche il minimo, che non consiste da queste tre parti dette sopra. Io li interpreterò una a una. Se così trattassimo, diciamo, tutto ciò che abbiamo in questo mondo, quello che non è necessario, già sarebbe un mondo desolato, tutta la nostra vita sarebbe spenta, tutta la media, tutte queste cose, non è necessario. Sì, prego. A, quello che non è necessario. Il che significa che non dà nessuna persona nessun vantaggio se fosse rivelata, e anche non c'è nessuna perdita, ma solo la pulizia della ragione, cioè per essere prudenti, stare prudenti rispetto a questi atti che sono definiti e cosa, cioè e cosa c'è di quello che ho fatto, che non c'è perdita. Non esiste una cosa che non porta alla perdita così. Se noi parliamo riguardante la spiritualità che non c'è, che ogni cosa porta o al beneficio o alla perdita. Se c'è una cosa che proibisce le persone di fare la correzione nel modo più veloce o di accedere alla saggezza, ma Bechach si chiama. Cioè, che cosa ce n'è? È una cosa che disturba, può essere un problema non solo da parte delle persone che fanno, che creano questo problema che si chiama che cosa ce n'è, ma anche coloro che subiscono questi risultati, li confonde la vita. Allora, cosa ce n'è è una cosa che è molto dannosa, anche, cioè quello che non è necessario è molto dannoso, ci confonde la vita, ci riempie la vita materiale, dico. Quanta forza dobbiamo applicare per perdere tutto questo rifiuto e veramente fare chiarimenti che riguardano le cose importanti. Tutto il mondo si occupa di questo rifiuto, questa mondezza, ed è molteplica l'importanza della sua utilizzazione. Cioè tutto il mondo si occupa di cose che non sono necessarie, cose senza valore. E allora, se anche coloro, anche le cose che le persone senza il punto nel cuore, cose che queste persone ricevono, le persone che non sono capaci di aggiungere la spiritualità, ma comunque se ricevessero l'educazione, il riempimento che ha dato a loro, alla materialità, come a piccoli bambini, gli si danno cose che però che li possono portare ed accompagnare verso l'evoluzione giusta. Allora, fino a quanto il mondo sarebbe diverso, tutto il nostro problema con cosa ce n'è, cioè cose inutili, ha portato il mondo allo stato attuale, proprio deve essere così. E sappi che cosa ce n'è è considerato dai nostri saggi il distruttore più grande, perché tutti i distruttori del mondo che erano creati, che stanno per essere creati, non sono più che il tipo delle persone di cosa ce n'è, che si occupano di cose che non c'è il bisogno, non ce n'è il bisogno, e occupano il loro prossimo di queste cose che sono inutili. E perciò i grandi non accettavano nessun alunno prima di avere la sicurezza che lui non scopriva ciò che non era necessario per scoprire. Qui ci sono due limitazioni. La prima limitazione è da parte di accettare un alunno, l'alunno nei confronti dell'alunno, cosa rivelare all'alunno. E certo qui c'è la limitazione dall'alto, anche per questo alunno. Come dire, per dire la verità, la soluzione è semplice, perché qui possiamo parlare di tante cose. anche nel nostro studio, se si aderisce ai testi autentici, ciò che i grandi hanno stampato e vogliono pubblicare, allora noi facciamo le azioni giuste e non azioni di checene. Se noi facciamo le azioni in base dei loro consigli, queste saranno le azioni giuste, la divulgazione, scrivere materiale di studio, questo tutto va bene. Prego. B? Sì. Volevo chiedere, dato che studiamo il soggetto di scoprire una parte, coprire due parti, e parliamo delle tre parti misteri della Torah, allora come si può riassumere questo fatto del non necessario? Ad esempio, ci guardano le persone dalla TV o nella, possono ascoltare le domande, non capiscono ciò che succede qui, non si connettono al materiale. E che significa? Significa che per quanto le riguarda loro, allora non è ancora necessario? Quello che non è necessario è che non si scopre alla generazione quello che non può applicare. Si parla dalla parte del cabalista, di colui che dà, che si trovano sotto queste limitazioni, che se il cabalista è vero, lui sempre scoprirà le cose necessarie, veramente necessarie. E quello che non è necessario è proprio dalla sua natura che non potrà scoprire. Egli si sederà e aspetterà fino a che la generazione si evolverà, ed anche per 10 e 20 anni egli non potrà fare una cosa fuori dell'evoluzione della generazione, sarà una cosa immatura, perché la generazione non può ricevere, perché lo corromperà i suoi vasi di ricezione, e allora veramente sarà un guasto, che veramente. E poi tu dici che abbiamo tanti spettatori che loro ci guardano, e per uno, mentre per uno può essere una cosa nuova, l'altro può essere già una cosa compresa, e al terzo è così. Cosa? E allora io ti dico che questo è nei confronti della generazione, e allora ciascuno ha i suoi gradi. E lo vediamo nel nostro mondo materiale, che in ogni singola generazione si rivelano altri strati nella tecnica che possiamo scoprire nell'utilizzazione della natura in una forma che possono costruire strumenti, i razzi, altre cose. Ogni singola generazione questa cosa si rivela, ma in ogni singola generazione hai le persone che non sanno più del loro lavoro semplice, la casa, e sanno come premere il bottone della TV, ma la pena è utilizzare il telefonino. Ci sono persone che lo sviluppano, ma si parla della generazione, perciò non c'è un problema. Ma coloro che ci osservano non capiscono, sono nello stesso avanzamento e sono, come dire, utilizzano la stessa luce circostante, vanno avanti insieme, come l'intero mondo, vanno avanti insieme. Però questi di più, questi di meno, sanno come utilizzarlo, sanno anche come è fatto una cosa nuova, ma tutti arrivano. Ogni generazione è fatta come la piramide e poi così va avanti. Perciò la rivelazione viene fatta in base a coloro che sono nella cima della piramide, diciamo quello che noi riveliamo qui nella saggezza della Kabbalah, riveliamo in base ai nostri alunni. Che questo può arrivare al mondo, ma non più di quello che loro sono capaci a digerire. Sì. Come si può connetterlo al fatto che diciamo che la saggezza della Kabbalah è la saggezza occultata, la saggezza del cuore? La saggezza della Kabbalah è la saggezza dell'occultato, perché è occultata a me, che ne so io? Io sapo solo di questo, solo se io correggo i miei vasi. E tutta la realtà, tutta questa saggezza occultata, questo si chiama la saggezza della Kabbalah. La rivelazione di tutto questo sistema che il Boré ha creato, e dove c'è questa rivelazione? Io ho l'occultamento, perché? Perché tutto questo sistema è il mio vaso, e il mio vaso è ancora corrotto, e allora io non sento, e questo si chiama occultato. Se io correggerò il mio vaso, nella misura che io lo correggo, io sentirò in questi vasi corretti la rivelazione. E poi come puoi interpretare la rivelazione e l'occultamento? Tutto è nei miei vasi, gli stessi vasi che una volta c'era l'occultamento, che io li correggo, io aggiungo alla rivelazione, non c'è più dei miei vasi. Sì. Voglio parlare del fatto della generazione, vediamo piccoli bambini in questa generazione di cui hai parlato, che vengono riempiti con tante cose che non sono necessarie. Si dice che anche i bambini stessi lasciano le cose. È vero, ciò che una volta era importante a noi, ai bambini non è importante. E allora io voglio chiedere di questa generazione, che tu veramente dici che è necessaria a lui la saggezza, nella misura che noi possiamo scoprire, noi non parliamo del mondo, perché? Perché il grado superiore, più grande della rivelazione della saggezza, noi la misuriamo in base degli alunni, dei nostri amici, quanto sono capaci a capire. In questa misura abbiamo la possibilità di scoprire, solo così, non di più. E più andremo avanti, più scopriremo. Diciamo, si rivela la fisica quantistica o altre cose. Qualche persona nel mondo, qualche migliaia di persone che veramente si occupano. Il resto utilizzano i risultati di ciò che loro scoprono. E così questo è fino all'ultima persona che vive in un villaggio e compra una radio, sì. Che importa quando c'è la pioggia per il suo grano, non importa più di questo. E così è tutto il mondo. Allora la rivelazione della saggezza della Kabbalah diventa solo in base delle persone che vogliono scoprirla per utilizzarla alla correzione personale. Così è nella nostra generazione che i cabalisti lo fanno. E bisogna anche capire che quello che Bala Sulam ha scritto nella copertura di una parte, il nascondere due parti, lui l'ha scritto per le generazioni precedenti, ma c'erano generazioni che hanno proprio nascosto la Kabbalah in modo totale, hanno detto che puoi impazzirti dalla Kabbalah, hanno detto che bisognava studiarla dall'età dei 40, e proprio che hanno fatto per allontanare la gente, era un metodo speciale, una cosa sistematica di come allontanare le persone dalla saggezza della Kabbalah. E loro hanno avuto successo in questo, vedi, fino ad oggi, troppo successo, non è la copertura della parte, nascondere due parti, che coprire, fino a lì non c'era niente, hanno scritto in qualche indizi, lo Zohar scritto in questa forma che chi lo poteva capire? Mosè ha scritto, guarda come ha scritto. Fino a che si comprende la forma con cui lui ha nascosto la divinità. Solo da lì in poi comincia ad essere il risveglio verso questo, si comincia di più a scoprire veramente c'è la rivelazione della parte e la la copertura di due parti, già dal tempo dell'Ari, fino a che arriva Bala Sulam, che basta, come si può fare? Allora, voi dici, voi dovete divulgare la Kabbalah nel popolo, la rivelazione della Kabbalah in tutto il popolo, si chiama il corno del Messia. E da allora lui inizia, ma guarda quanto piano arriva allo stato che oggi tutto è aperto, però se parliamo del cabalista saggio che lo rivela, allora da lui c'è un problema. Ha un problema. Per quanto lui è capace di aprire la saggezza verso per gli alunni, perché questo dipende dagli alunni. Se vanno avanti o no. E solo nella generazione, come Bala Sulam ha detto dei suoi scritti, la generazione non è meritevole, io smetto di scrivere. Lui ha smesso di scrivere questi articoli come Matan Torah, l'adazione della Torah, perché ha sentito che non è per la nostra generazione. Che ti importa di scrivere per la nostra generazione? Altri 80-90 anni. Lui ha scritto negli anni 30 questi articoli. Scrivi, sai che tra 60-70 anni sarà rivelato? No. Non per il futuro. Così è. Solo non so, è stato scritto per essere rivelato, così via. L'Ari, no? Dopo lo Zohar c'era l'Ari. Nel mezzo sono interpretazioni. L'Ari è scritto per il suo tempo. Voleva che da lui in poi già iniziavano l'uso, l'utilizzazione della Kabbalah, capisci? Pertanto dobbiamo capire che solo in base all'esigenza che esiste nella forma attuale e niente per il futuro, proprio niente. Se sarà per il futuro, sai, io non mi immagino come potrebbe scrivere lui. Sì, rispetto a ciò che abbiamo detto, allora nel libro, nel nostro libricino, vedere bene, c'è quello che scrive Avraham ben Azulai, quello che è stato determinato nell'alto di non occuparsi della Kabbalah in modo rivelato era un tempo deciso fino all'anno 1490, e da quel tempo in poi si può occuparsi della saggezza della Kabbalah, e dall'anno 1540 è proprio un obbligo che tanti si occupino della saggezza, grandi come piccoli, e solo così può arrivare il Messia. Perciò non dobbiamo essere negligenti. Questo 500 anni fa, sai cosa c'era nel mondo 500 anni fa, in che modo viveva la gente? E già i cabalisti hanno detto che proprio è un obbligo di giungere alla correzione generale. Sì. Rav, ieri sera sono andato nel Nord per il giorno della memoria della morte del mio padre, e ero nella sinagoga e ho visto che il rabbino là ha dato una lezione per la Kabbalah, e io non ci credevo. Eravamo in una sinagoga in un kibbutz nel Nord Israele, lui dava una lezione di Kabbalah nel modo di Azilut, modo di Bia. Io credevo di essere qui in Bnei Baruch, non ho creduto. Ma quest'anno può essere proprio una cosa speciale questo anno. Sai, questa cosa speciale è stata fatta entro gli ultimi 15 anni, veramente è così. Perciò noi abbiamo una grande speranza, però veramente va bene. Vedi? E la gente ha ascoltato? Bene, bravo. Così il popolo lo accetta tramite vari sorgenti, varie sorgenti, va bene, sono molto contento di sentirlo. Uno bello giovane, va bene, giovane, non importa, non importa quanto sa o non sa e quanto il pubblico capisce o no. Questo mu è fermentato, questa è la cosa che balla sull'upstream all'inizio dell'introduzione allo studio delle 10 sfumature. Sì. Una domanda da un alunno di Israele: se tutto il mondo intorno a me si occupa di delle cose inutili, come faccio a restringere la mia esposizione a queste cose? Noi facciamo a noi stessi un altro ambiente, perché tutto dipende dall'ambiente. Se Rabash ti scrive, se io voglio essere un buon calzolaio, allora devo cercare altri calzolari ed essere tramite loro che mi dicono: guarda che scarpe sono queste, parlano sempre di scarpe, dei calzi, e loro hanno le teorie, tutta la loro vita è dedicata a questo. Tu non sai, guarda, entra in un piccolo così negozio, quando ci entri vedi un mondo alla sua interezza, le persone girano intorno a questo, lo vivono tutto il tempo. Vai ai musicisti, il musicista è solo dalla mattina fino alla sera, solo la musica, non ha niente fuori questo, è tutto il tempo così. Vai al sportivo, c'è tutto da lui così. Allora, cosa voglio dire? Ognuno, se vuole realizzare una cosa, costruisce l'ambiente che è adatto a questa cosa che lui vuole ottenere. Perciò il fatto che noi costruiamo l'ambiente giusto per realizzare ciò che vogliamo non è una cosa strana. Nessuno può dire a noi: siete una setta. Ma che setta? Quale io mi occupavo della scienza, e allora io non pensavo di nessun'altra cosa, e anche le persone che erano accanto a me non pensavano di nessun'altra cosa, solo di questo, dalla mattina fino alla sera. Non abbassiamo, come uno professionale, parlo, io sentirò le cose. Qualcosa ha detto il capo governo e poi parlano del tempo, anche questo non mi conta. Le persone non sono immerse in queste cose. Allora noi per questo dobbiamo organizzare un ambiente, l'ambiente ci darà l'importanza che sempre prenda cura di ciò che noi penseremo e che nei nostri pensieri non sia un discorso così. Questa è la cosa che ci scrive il Rabash nella lettera dove lui spiega come l'uomo si costruisce. Io volevo essere un buon calzolaio, entro tra gli calzolari. Un buon sarto entra tra i buoni sarti, e da allora proprio tutto il tempo sono con loro, giungo fino ad essere un professionista, giungo allo scopo. E altrimenti cosa? Sicuramente è così. Come può essere in modo diverso? E non in professione, cioè se l'uomo, un ladro buono, se non ha nessun'altra vita, lui solo pensa su come lui può migliorarsi nella sua professione, da allora deve essere tra gli altri professionisti, di studiare da loro, come in ogni simulazione possono dargli l'importanza. Perciò noi dobbiamo costruire una tale società che ci isolerà da tutto il mondo, in questo modo che non pensiamo delle scemenze del resto del mondo. E tu ne hai tante persone che si occupano della scienza e della cultura e dell'educazione e altri soggetti, quando ognuno non si trova in questa scemenza che riempie la TV, non è in questo. Le persone serie non vedono la TV, hanno una cosa loro. Se ne sente un po' di che mondezza si occupano in senso generale, ma a parte questo cosa c'è? E allora noi non siamo speciali in questo, è la natura delle cose, è così. Sì. Ieri sera hai parlato davanti agli alunni principianti. Tra qualche tempo sarà un congresso di Buffalo negli Stati Uniti, parlerà davanti a un altro pubblico, darai una lezione per i bambini, ora parli per alunni diversi, ogni volta c'è un linguaggio, un livello diverso, anche questo è necessario, non è necessario, ma solo il modo di parlare, il modo di esprimere. Io cerco di connettermi alle con le persone che si trovano davanti a me. E così risulta, io non so, che io cambia il modo che io do il materiale, a meno che io sono in una società dove sono chiuso, dove sono ristretto, dove non posso connettermi a loro in modo cordiale. Se non sono alunni ma proprio estranei, allora io sono limitato. Se io connetto accanto a loro, allora in questa forma molto delicata, per in qualche modo consegnare il mio messaggio affinché capisca, in qualche stile, in qualche parola, come io mi presento anche, ma in una forma diversa, non è che io mi connetto a lui, però ad altri pubblici, perché io provo di essere con esso, per quanto sono capace. Non sono così amichevole, che sì, in base della del mio carattere, io sono molto solitario. Se non fossi nella saggezza della Kabbalah, io credo che potrei vivere in qualche isola proprio da solo. Questa è la mia caratteristica materiale, sì. Yossi da Campus Kabbalah in Petah Tikva chiede: ogni anno nuovo c'è una speranza nuova per giungere alla spiritualità, e alla fine di questo c'è la delusione. Come si può ottenere la speranza? Yossi da Campus? Yossi da Campus Kabbalah in Petah Tikva. In Petah Tikva? Beh, sì, allora ogni anno c'è una speranza nuova, questo va bene. Ogni anno al suo fine c'è una delusione nuova, anche questo va bene. Che unifica solo queste due insieme, che capisca che la spiritualità non è che c'è una cosa pronta e qualcuno deve servire, no. Non esiste una tale cosa, non esiste il Boe fuori di noi, non esiste niente fuori di questo Yossi. E che lui pensa che tutto ciò che lui avrà è quello che guadagnerà con le proprie mani, basta. Deve correggere il suo vaso per scoprire là dentro il vaso spirituale, deve correggere il suo vaso per scoprire là dentro il Boe. Tutto si rivela nella correzione del vaso. Lui si lamenta che è difficile, è vero. Questo sono d'accordo, lui già entra in delusione, va bene, ma non è che qualcuno ce l'ha e non vuole dare, non esiste uno che non vuole dare, non c'è. Tu sei nella stessa realtà e tu sei nello stesso punto, scoprirai dove sei, tutto davanti a te. Qui c'è questo mondo, il mondo dall'aldilà. Questo mondo è la cosa che realizzò, è il mondo dell'aldilà, il prossimo mondo è se io cambio il mio vaso, lo sentirò, allora fallo, e ci sono leggi assolute in questo. Non è che c'è uno che vuole o non vuole, che vuole dare o sia a Michael, no. No, non esiste una cosa del genere. A chi devi urlare? La natura? Devi vedere cos'è la natura, non ti aiuterà. Non ti aiuterà se bisogna, se una cosa deve esplodere, esploderà, se una cosa deve durare, durerà. Questa è la legge, una legge immutabile. E perciò a chi lui grida? Questo lo dice Rabash, giustamente, dice l'uomo è davanti al semaforo. Il semaforo non cambia per 5 minuti. Lei incomincia a maledire il semaforo e buttare le scarpe sopra questo. Sì, oggi si fa così, ho sentito così. E un'altra cosa, sì, che lo farà? No, perché questo, che il semaforo è animato. In Giappone, sì, allora colpiscono... i pupazzi per così, per rilassarsi, anche si può colpire il semaforo, però lui ha detto che prima al posto del semaforo c'era un poliziotto che stava lì, sì, in ogni angolo della strada, era un poliziotto che dirigeva il traffico, allora il poliziotto tu potevi parlare con lui e chiedere da lui, veramente. Qui a Coca-Cola una volta che c'era un grande traffico e noi dovevamo uscire a Tiberia, e allora io ho chiesto, guarda, io prendo una persona importante, lui era un poliziotto così, pareva religioso, e allora lui... ha detto dipende davanti, cioè a chi ti rivolgi, davanti a te c'è una legge o una persona viva. Allora noi crediamo che il Bore è una persona viva che possiamo influenzarla. Tu non influenzi, tu preghi, allora preghi, tu pregare significa incolpirsi, tu dai il man, tu adoperi il sistema, ma tu scopri la luce significa che il vaso scopre le proprie caratteristiche corrette. Se tu scopri la luce circostante, la tua forma futura che ti illumina già da ora, ti trovi all'interno del sistema, prego, le leggi sono davanti a te, devi lavorare con esse. Che è delusione o no? Io non capisco. Sei stanco? Sì. Sei deluso del fatto che non hai fatto tutto, non hai ricevuto? Va bene, da cosa sei deluso? Dai propri vasi o da quello che non ha realizzato? Se non ha realizzato, chi è colpevole? Diciamo lo sportivo, deve correre 100 metri, è deluso perché non ha fatto un nuovo record, ma chi può colpevolizzare? E chi? Quanto pesa, quanto la terra lo tiene, la forza della gravità, quanto il vento è a favore o contro, a cosa egli può rivolgere? La delusione deve corrispondere allo sforzo, che io non ho fatto abbastanza sforzo, allora cosa devo fare? Bisogna cercare come noi possiamo fare comunque lo sforzo e ci si porta alla conoscenza che non siamo capaci. Giunge al controllo corretto che non ha le forze e non giungerà mai alla spiritualità con le proprie forze. Tutto è vero, ma cosa si fa con questo? Come noi comunque scopriamo le forze corrette per questo, con la società. E uno può sedersi e piangere da solo, questo Yossi nella sua Petah Tikva, questo non aiuterà. Egli deve ricevere le forze dagli altri, di connetterli insieme, e allora avrà abbastanza forza di cambiare i suoi vasi e scoprire la spiritualità all'interno dei suoi vasi e non di riceverli da un punto che qualcuno mi ha portato. Non c'è una cosa del genere, si trovano nel sistema, il sistema di leggi. Sì, io avevo la domanda rispetto a cosa io correggo nei vasi. Io posso dire che i vasi io li correggo in base della società, al Rav, la luce di Chassadim che io correggo. No, no, tu non hai un esempio, perché ti si dice guarda, tu hai gli amici, devi influenzarli. Allora, questa è la mia risposta a quello che io capisco rispetto alla società, dai libri che io ricevo l'informazione, il Rav che me lo dice, che me lo dà. Allora, rispetto a questo, io guardo come correggere i miei vasi all'interno di me stesso? Sì. Verso la spa? Sì. E da dove puoi ricevere questo? Dai, continua. Noi siamo nel secondo titolo, quello che è impossibile. Il che significa che il linguaggio non li governa per parlare di loro, dato la loro spiritualità. E perciò ogni superamento di rivestirli di qualche parola può solo far sbagliare coloro che ne prendono visione e di sfuviarli. E questo è considerato il peccato più grande. Perciò scoprire una cosa rispetto a questi casi bisogna avere un permesso dal cielo. Questa è la seconda parte dell'occultamento della saggezza. Eppure anche questo permesso necessita una spiegazione. E allora Bala Sulam ci spiega che significa il permesso del cielo. Che si può dire qui? Non è quello che non è possibile. Qui ci sono alcune cose, alcune parti. Cioè, quello che non è possibile scoprire, il cabalista è capace di scoprirlo o no? Vediamo che i cabalisti non sono capaci. Cioè, dipende dalla sua capacità interiore, dalla sua anima, del suo ruolo, del suo compito. Egli può esprimere correttamente o no, cioè non voglio dire non correttamente, ma di esprimere in maniera buona, chiara, quella che può dispiegare. Diciamo che è la parte necessaria. Allora, dopo che quello che non è necessario, certo lui non lo scopre, ma la parte necessaria che è rimasta, ora la domanda: cosa egli fa con questa parte? E allora ci dice: impossibile, quello che è necessario di spiegare, sei capace di farlo o no? E allora di questo c'è il permesso del cielo. Prego. Il permesso del cielo. Ecco che questa cosa è interpretata nel libro La porta degli articoli di Rabbi Shimon Baruch Hai, che ha scritto Lari, e lui dice così: sappi che le anime dei giusti, ce ne sono che provengono dalla distinzione della luce circostante e altre dalla distinzione della luce interiore, e coloro che provengono dalla parte della luce circostante hanno la forza di parlare rispetto alle cose occultate e ai misteri della Torah tramite un grande occultamento che cultura, affinché non li capisce se non chi merita di capirli. Ed ecco che Rabbi Shimon Bar Yochai, la sua anima era dalla parte della luce circostante, perciò aveva la forza di rivestire le cose e di spiegarle nel modo che, anche se uno le diceva davanti alla moltitudine, si capiva solo chi meritava di capire. Perciò aveva il permesso di scrivere il libro dello Zohar. I suoi maestri, no, o i primi avi che lo precedevano, non avevano il permesso di scrivere un libro in questa saggezza, considerando che certo conoscevano la saggezza più di lui, ma il motivo è che non avevano la forza di rivestire le cose come lui lo faceva. E perciò c'è scritto: il figlio di Yochai sapeva occultare la saggezza. E così capirai la grandezza, l'occultamento del libro dello Zohar che ha scritto Rabbi Shimon Bar Yochai, che non è che ogni mente può comprendere le sue cose. Ecco, fino a qui il linguaggio del libro. E l'essenza delle parole della Ri è che il fatto di interpretare le vicende nella saggezza della verità non dipende affatto dalla grandezza o dalla piccolezza del saggio cabalista, ma è il fatto dell'illuminazione dell'anima che è distinta per questa cosa. E l'illuminazione di quest'anima è la distinzione della dazione del permesso dal cielo, la consegna del permesso dal cielo di rivelare la saggezza. Ed ecco che apprendiamo che chi non ha meritato questo permesso non può, è vietato di fare interpretazioni in questa saggezza, perché non può rivestire queste cose sublime nelle parole adatte al discorso, e allora coloro che, affinché coloro che prendono visione non falliranno. Perciò non abbiamo trovato nessun libro fatto nella saggezza della verità prima il libro dello Zohar di Rabbi Shimon Bar Yochai, poiché tutti i libri che hanno preceduto questa saggezza non sono definiti in nome interpretazione della saggezza, ma solo indizi, meri indizi. Era anche senza l'ordine di causa ed effetto, come coloro che conoscono lo sanno. E bisogna aggiungere, in quanto io ho ricevuto dai maestri i libri, che al tempo dell'Ari e i suoi alunni, i padroni dello Zohar, fino al tempo dell'Ari, non era nessuno dagli autori che poteva capire le parole dello Zohar e le correzioni dello Zohar come l'Ari. E tutti questi scritti che hanno preceduto l'Ari erano solo i meri indizi in questa saggezza. Ed anche i libri del saggio Rabbi Moshe Cordovero è incluso in questa cosa. Anche rispetto all'Ari possiamo dire le stesse parole che lui, dice, lui stesso diceva di Rabbi Shimon Bar Yochai, cioè che a coloro che hanno preceduto l'Ari non avevano il permesso dal cielo di rivelare l'interpretazione in questa saggezza, e l'Ari aveva questo permesso, in modo che non possiamo distinguere, non possiamo parlare qui di grandezza o piccolezza, perché può essere che la qualità di coloro che l'hanno preceduto era talmente più grande della qualità dell'Ari, però loro non avevano il permesso per questa cosa, e perciò erano astenuti di scrivere le interpretazioni che appartengono alla sostanza della saggezza, e si sono soddisfatti solo in meri indizi che non si potevano legarli affatto. E per questo motivo, dal momento che i libri della Ria erano rivelati nel mondo, chiunque si occupava della saggezza della Kabbalah ha lasciato tutti i libri di Rabbi Moshe Cordovero e di tutti i primi cabalisti e i geonim che hanno preceduto l'Ari, come risaputo tra coloro che si occupano della saggezza, e tutta la vita e tutta la loro vita di spirito hanno aderito nella Ri, in modo che le fondamenta delle composizioni che sono considerate interpretazioni di questa saggezza sono solo il libro dello Zohar e le correzioni, e dopo questo i libri della Ri. Rileggiamo di nuovo il paragrafo, ed occorre aggiungere, in quanto io ho appreso dai libri e dagli autori, che dal tempo di Rabbi Shimon Bar Yochai e i suoi alunni, il padrone dello Zohar, fino al tempo dell'Ari, nessuno degli autori poteva non c'era un autore che poteva capire le parole dello Zohar come l'Ari, e tutte le composizioni che hanno preceduto il tempo dell'Ari erano soltanto la meri indizi di questa saggezza. Ed anche i libri del saggio Rabbi Moshe Cordovero corrisponde a questo. Ed anche riguardo al Ri stesso si può dire le stesse cose che lui diceva riguardo al Rashbi, cioè che a coloro che hanno preceduto l'Ari non avevano il permesso dal cielo di rivelare l'interpretazione della saggezza, e l'Ari aveva aveva questo permesso, in modo che qui non possiamo parlare di grandezza o piccolezza, perché potrebbe essere che la qualità di coloro che l'hanno preceduto era talmente più grande della qualità di Ari. Ma loro non avevano il permesso per questa cosa, e perciò si sono astenuti a scrivere le interpretazioni che appartengono alla sostanza della saggezza e si soddisfavano con meri indizi che non si potevano legare tra di loro. E per questo motivo, dal momento che i libri della Ari si sono rivelati nel mondo, chiunque si occupava della saggezza della Kabbalah hanno lasciato tutti i libri di Rabbi Moshe Cordovero e da tutti i primi cabalisti o i Geronim che hanno preceduto l'Ari, come risaputo tra coloro che si occupano della saggezza, e tutta la loro vita di spirito hanno aderito nell'Ari in modo che le fondamenta delle composizioni che sono considerate interpretazioni di questa saggezza, come nel modo adeguato, sono soltanto i libri dello Zohar, le correzioni, dopo i libri della Re. E concludiamo la lezione.
קונגרס הכלי העולמי בצפון אמריקה יערך בין ה-15 ל-18 באוקטובר בבאפלו שבארצות הברית. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kabbalahcongress.org. וקונגרס יורו-אסיה בטורקיה יערך בין התאריכים 22 ל-25 באוקטובר באנטליה שבטורקיה. את הקונגרס מפיקות קבוצות הלימוד באירופה, המזמינות את כל תלמידי הקבלה מאירופה, אסיה וברית המועצות לשעבר להשתתף בקונגרס. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.info. אירופה מתאחדת, שיעור וירטואלי לכל החברים באירופה שרוצים להיות לכלי אחד. כל יום חמישי, מחר, בשעה 8:30 בערב, שעון ישראל. פרטים במייל europe@kbb1.com. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזקו שלי, שנינו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. שנינו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, הגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זו השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי. שנינו יחד באותה סירה, זה אני ואתה בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. שנינו יחד באותה סירה, זה אני ואתה.